Astronauticast. Astronauticast, stagione 10, episodio 27. Io sono Michael Sacchi, dagli Astronauticast Studios di Monaco di Baviera, e questo è il podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 25 di maggio 2017, Towel Day, e quindi niente panico. Con me c'è la squadra ormai regolare al completo. Qualche settimana fa ci ha fatto, no, settimana scorsa ci ha fatto un salutino Luigi, non c'è questa sera. Partiamo da Verona con Veronica Raimondini.
Ciao da Veronica da Verona e buon Towel Day a tutti.
Da Milano invece c'è Paolo Amoroso che ci dà le coordinate.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
Grazie Paolo, proseguiamo con Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, ben ritrovati e buon ascolto di puntata come sempre.
E in ultimo, ma non per ordine di importanza, solo perché è il PodCon e voglio sottolineare che sta gestendo la regia, il nostro Marco Zambianchi, presidentissimo da Darmstadt.
Grazie Mike, un ben ritrovato a tutti voi amici ascoltatori, telespettatori e co-host da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Molto bene, cosa ci aspetta in questa puntata 27 della stagione 10 che se ne sta andando via veloce veloce come tutte le altre 9 che l'hanno preceduta? Abbiamo qualche news, qualche tanta news insomma ce n'è di cui parlare. Vi abbiamo fatto una testa così nella settimana scorsa con le tute da attività extraveicolare, continuiamo ad approfondirle, quindi non è tanto una news ma un approfondimento, ma direi che è quantomeno adatto al momento perché c'è stata un'attività extraveicolare abbastanza in attesa per la stazione spaziale questa settimana, quindi vi riportiamo qualcosa riguardo a quello. Poi un po' di politica del lavoro con SpaceX, poi il nuovo propulsore di Blue Origin che incontra un piccolo contrattempo, fino adesso Blue Origin è andata veramente liscia, e poi abbiamo le solite rubriche e i nostri link della settimana. Direi che se non avete da aggiungere altro in questa fascia introduttiva, possiamo partire con la prima. Dimmi.
Mike, se posso aggiungere qualcosa, una notizia che ci è arrivata proprio nelle ultime ore, che non abbiamo ovviamente fatto in tempo a preparare benissimo, anche se abbiamo un articolo pronto a questo proposito su Astronauti News, è la scomparsa di Giovanni Fabrizio Bignami, ex presidente dell'ASI, conosciutissimo divulgatore, autore di moltissime pubblicazioni, al punto che per questo vi rimando all'articolo, perché vedere la sua bibliografia richiede un attimino di tempo, anche per apprezzare il suo enorme contributo a tutta una serie di istituzioni internazionali, non solo in ASI ma proprio mondiali, alle quali il nostro ex presidente ha dato un contributo fondamentale. Tra l'altro ho scoperto, giuro che non lo sapevo, che è stato per anni il principal investigator di XMM. Incredibile, ed è stata una scomparsa improvvisa perché è stato un malore a portarlo via durante una trasferta a Madrid in questi giorni, quindi condoglianze alla famiglia, una grande perdita umana ma sicuramente da un punto di vista meno personale e più scientifico una grande perdita della comunità spaziale, che ha visto in Giovanni Bignami un enorme propugnatore di tutto quello che era legato allo spazio. Quindi lo ricordiamo volentieri, nel 2008 abbiamo avuto anche il piacere e l'onore di averlo ai nostri microfoni, chi vorrà farsi un giro sul nostro archivio lo troverà sicuramente, abbiamo inserito il link nella notizia che abbiamo dato sul blog, andatelo ad ascoltare un po' come per rendergli onore, non certo per portarci qualche click in più.
All'epoca era presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e in quel momento l'agenzia stava trasformandosi con una chiave molto più divulgativa e molto più aperta al pubblico rispetto agli anni passati, e noi eravamo agli inizi di Astronauticast e mi ricordo quel momento in maniera particolarmente cara.
Paolo, stavi dicendo qualcosa?
No, era semplicemente per ricordare quello che poi ha detto Mike, cioè che lo intervistammo nel suo ruolo di presidente dell'ASI, e che aveva assunto da poco e che mantenne peraltro per pochi anni.
Sì, alla fine del suo mandato l'ASI venne commissariata, se non ricordo male, all'agosto del 2010, ma si è sempre dato da fare, la sua professionalità si è trasformata proprio fino a pochissimi mesi fa in una serie di collaborazioni, non solo in trasmissioni indipendenti condotte da lui, ma anche di collaborazioni con le varie stagioni di Super Quark, quindi sicuramente una persona che ha lasciato un segno anche come divulgatore, oltre ad aver portato il dialetto milanese nello spazio, visto che la sua più grande scoperta scientifica è stato lo studio della stella di neutroni senza emissioni radio, Gemini, che per i milanesofili significa non c'è, e quindi era una stella che non dovrebbe esistere.
Ho letto oggi questa aneddoto su di lui, non ho colto assolutamente il nome. È intenzionale la cosa?
Penso sì. Proprio di sì.
Fantastico.
La sigla poteva essere interpretata anche come Gemini Gamma Source o A o qualcosa del genere, ma
sarebbe un backronym.
L'idea era proprio quella di usare questo nome per questo oggetto osservabile alla lunghezza d'onda gamma, di cui però non si riusciva a trovare una controparte nell'ottico per la parte iniziale del suo studio. E ho anche un ricordo personale proprio di questo di Bignami. Lo vidi in una conferenza divulgativa di Margherita Hack e di Paolo Maffei, uno dei più grandi astrofisici italiani della prima metà del Novecento. Parlavano Margherita Hack, Maffei e non ricordo chi altro, e lui dopo, in un rinfresco organizzato dopo questa conferenza a Milano, questo giovanotto alto magro andò a presentarsi a Maffei raccontandogli il suo lavoro proprio su questa sorgente, sull'astronomia gamma che faceva.
Molto
quindi
bello.
Direi proprio che possiamo augurare a Giovanni un Ad Astra e Godspeed.
Ok, cosa abbiamo in scaletta, Marco? Hai pronto qualcosa? Hai pronto la...
Ho tutte le vostre bellissime, tutti i vostri bellissimi contributi, Mike. Direi che a secondo quello che vedo sul nostro... Hai anticipato?
Sì, proporrei di mettere vicino le cose sulle attività extraveicolari, e considerato che l'approfondimento di Vero non è una vera e propria news, ma è un po' come avere un ospite della settimana, lo metterai subito dopo l'introduzione.
Allora Mike, lo lancio subito.
Come abbiamo ormai capito dalle due puntate scorse, per le missioni nello spazio profondo le EMU non sono sufficienti. Anche perché, se vogliamo far scendere i nostri astronauti su un altro corpo celeste, dobbiamo tenere in considerazione le caratteristiche di questo corpo celeste, quindi le diverse pressioni, le diverse temperature, la composizione dell'atmosfera, insomma, tutti i potenziali pericoli a cui potrebbero andare incontro. Vediamo allora i tre progetti attualmente in corso per le tute del futuro: il Constellation Spacesuit System, l'Advanced Spacesuit Project e l'Orion Crew Survival System. Nonostante il programma Constellation sia stato cancellato nel 2010, la NASA ha deciso di mantenere aperto il reparto relativo allo sviluppo del Constellation Spacesuit System, lavorando con la Oceaneering International Inc. Ci sono due configurazioni di questa tuta. La Configuration 1 è la base e sarebbe usata sia per attività intraveicolari che per attività extraveicolari, e protegge gli astronauti durante tutte le fasi del lancio, del rientro in atmosfera e in un eventuale abort di missione. Ma lo studio è stato fatto in modo che questa tuta possa supportare gli astronauti anche sul suolo lunare, almeno per 8-10 giorni, ma in vista di uno sviluppo che potrebbe arrivare alla trentina di giorni sulla Luna. Questo perché per dare la possibilità agli astronauti di gestire la costruzione di un avapposto una volta atterrati sul satellite. E questa è la Configuration 2. Un aspetto interessante della configurazione 1 è che questa tuta non avrebbe il PLSS, il Primary Life Support System, cioè lo zaino per il supporto vitale. Invece si affiderebbe a un cordone ombelicale, così come quello usato nei voli Gemini e sullo Skylab. In più, siccome la navetta Orion non è dotata di airlock come la stazione spaziale o come lo era lo shuttle, quindi non c'è, diciamo, una zona franca di depressurizzazione. In caso di emergenze, tutta quanta la navetta verrebbe depressurizzata e quindi, per forza, tutti gli astronauti a bordo di Orion dovrebbero indossare questa tuta. Quindi in pratica su Orion le EVA saranno fatte solo in caso di emergenza. La configurazione 2, quella lunare, avrà le stesse caratteristiche della prima. Sarà molto flessibile per permettere agli astronauti di muoversi più liberamente sulla Luna, di inginocchiarsi e di raccogliere campioni di roccia con le mani, e potrà operare a pressione più alte dell'attuale IEMO, riducendo quindi, ormai lo sapete, il rischio di problemi dovuti alla decompressione. Come vedete dal disegno, se la configurazione 1 è arancione, la 2 avrà degli strati di copertura più chiari che saranno applicati con il velcro. In pratica la 2 non è altro che la 1, ma con ulteriori rivestimenti e ulteriore strumentazione. L'Advanced Spacesuit Project non è il progetto in cui si sta investendo di più in termini prettamente monetari, ma sembra quasi quello più complicato. Questo progetto è stato aperto 10 anni fa, nel 2007, e si pone l'obiettivo di studiare una tuta utilizzabile in tutte le missioni dello spazio profondo, incluse le lune marziane e Marte stesso. Ad oggi sono stati studiati 2 prototipi di Pressure Garment System, il Z1 e il Z2, e, al contrario della Constellation, un Primary Life Support System, che è stato sviluppato in 4 fasi, diciamo 3. Andiamo a vederli nel dettaglio, partendo dalle tute stesse, cioè i Pressure Garment System. Lo Z1 è stato studiato sempre con la Oceaneering International e con un'altra azienda, la LC Dover. Comprende un upper torso morbido, a differenza, vi ricordate, di quello delle attuali EMU, in maniera da fornire più mobilità alle spalle. Infatti avevamo visto che la rigidità della parte superiore poteva causare problemi alle articolazioni. E poi, così come il Constellation Spacesuit System, questa tuta darà la possibilità di operare a pressioni diverse. Questo prototipo è compatibile con una Suit Port, che è un'interfaccia montata sull'esterno della navetta, che va a fare da collegamento tra la tuta e l'interno del veicolo. Permette un'entrata e un'uscita dalla tuta più rapida e di conseguenza fa risparmiare tempo nella preparazione di un EVA. Praticamente elimina la necessità di un airlock, è una specie di airlock esterno. Il prototipo chiamato Z2 è forse quello che abbiamo più presente. È quello nero e grigio con quella specie di T illuminata di rosso sul petto. Ha molti più aggiornamenti rispetto alle tute attuali. Per esempio, dà mobilità agli arti inferiori, cosa che non è prevista nelle EMU, perché le tute di adesso sono configurate per le operazioni in microgravità al di fuori della stazione spaziale e non c'è grosso bisogno di avere la parte delle gambe flessibile. Con la Z2 invece gli astronauti, così come per la Constellation, possono camminare su terreni impervi, possono inginocchiarsi e alzarsi comodamente, tutte attività che saranno comuni per le future missioni di esplorazione. Nella Z2 c'è anche una tecnologia che permette di ridurre il peso della tuta stessa, così gli astronauti non devono portarsi appresso troppo peso. I test di questo prototipo sono ancora in corso. Abbiamo quindi visto i Pressure Garment System, ma prima abbiamo anche accennato alle varie fasi di sviluppo di un nuovo Primary Life Support System, quello, lo zaino, il classico zaino. Senza entrare eccessivamente nel dettaglio delle 4 versioni, basti sapere che il PLSS 1.0 era semplicemente lo studio di un nuovo circuito elettrico per i soliti sistemi necessari alla tuta, quindi la rimozione dell'anidride carbonica, il controllo della pressione, il controllo termico e il controllo di eventuali contaminanti nell'acqua. Questo studio era stato fatto all'interno di una stanza, così da poter rimuovere comodamente i componenti e da poterli sostituire. Tutto questo mega impianto poi era stato ridotto ad un'unità mobile, il PLSS 2.0. Ad oggi siamo alla versione 2.5, che è la terza delle 4 fasi e che è attualmente in corso di validazione. Con questa versione è stato ulteriormente ridotto il peso, ridotte le dimensioni dei vari filtri ed è stato introdotto un sistema di controllo dell'ossigeno a diverse pressioni. E per quanto riguarda il ricircolo dell'acqua, questa è la cosa fondamentale di questa tuta, a differenza delle EMU c'è un sistema che permette la separazione dei due condotti, quello dell'aria e quello dell'acqua, in modo da evitare l'intrusione di goccioline nei caschi degli astronauti. Ah, è stato anche prolungato il tempo utile per un EVA. Questa tuta infatti permette di fare fino a 100 EVA da 8 ore, più le 2 necessarie per indossarla e per toglierla. Di questa versione 2.5 il prototipo dovrebbe già essere pronto l'anno prossimo, nel 2018. Dicevamo, 4 versioni. Infatti era stato pensato anche un PLSS 3.0, ma è stato cancellato per permettere l'avvio di altri progetti. Altri progetti come le Exploration Emu. Le vediamo qui nella slide. La Exploration Emu Lite per le missioni sulla stazione spaziale, la Exploration Emu Standard, adatta alle missioni CIS lunari, e la Mars Emu, che sarà studiata per la superficie di Marte. Questi tre progetti però sono studiati in modo da poter essere integrati nelle attuali Emu, perché i costi per creare un'intera tuta da zero sono eccessivi. Il fatto è che se vogliamo testare questi prototipi, dobbiamo testarli per forza di cose sulla ISS. E la ISS sarà attiva fino al 2024, a meno di ulteriori proroghe. Quindi veramente dobbiamo stringere i tempi. Un paio di modifiche generali che meritano attenzione nello sviluppo delle nuove tute riguardano i sistemi di gestione dei dati. Infatti adesso, per comunicare, gli astronauti usano le cuffie, ma si sta pensando in futuro ad un display integrato che fornisca le informazioni in sovrimpressione e anche ad un sistema audio integrato nella tuta, oltre che una telecamera ad alta definizione montata sulla spalla, ma quelle già le abbiamo viste nell'attuale Emu. Al momento siamo nelle prime fasi di sviluppo di questa nuova tecnologia. Il terzo e ultimo progetto è l'Orion Crew Survival System. Anche questa è adatta a tutte le fasi della missione, il lancio, l'entrata in atmosfera e un eventuale abort. Originariamente era stata sviluppata per proteggere gli astronauti dal fuoco, dal fumo o dagli elementi chimici tossici nel caso di un abort sul pad di lancio, così da avere un'atmosfera pressurizzata attorno che li proteggesse. In pratica è la versione aggiornata delle tute di abort usate durante il programma Shuttle, l'Advanced Crew Escape System, o Pumpkin Suit, quella arancione. Diciamo che fra i tre progetti che abbiamo visto è la tuta a basso costo. Quest'anno ha passato il Preliminary Design Review e nel 2018 avrà la Critical Design Review, che è il processo che dovrebbe dare l'ok per la produzione degli esemplari di test. Se tutte le verifiche risultano positive e si può iniziare la produzione di questa tuta, l'idea è quella di utilizzarla per l'Exploration Mission 2, quella attualmente prevista per il 2021. Incrociamo le dita. Nel complesso, un aspetto che traspare da tutta questa overview è che in passato le tute venivano progettate specificatamente per i singoli programmi, per i Mercury, per l'Apollo e per lo Shuttle, ma ad oggi, che non è prevista una missione specifica, è difficile determinare delle caratteristiche standard per una tuta, perché se vogliamo andare sulla Luna, la Luna ha un certo tipo di ambiente, se vogliamo andare su Marte, Marte ne ha un altro. Un eventuale avamposto spaziale post ISS ne avrebbe un altro ancora. E quindi questi cambi di obiettivo rendono la questione un po' complicata. Però dai, ci stiamo lavorando. Ricordiamoci che anche la Boeing ha proposto un suo modello di tuta, ma se il solito stile omino Michelin non vi piace, si può sempre assumere il costume designer della Marvel e farsi fare una badass spacesuit.
Infatti mi chiedevo dove fosse Jarvis nei nuovi sistemi di bordo delle tute.
Ma, hai visto? Beh, sono le future tute, adesso devono lavorarci.
Ma come dicevamo qualche puntata fa, si parla di tute del futuro da tanto tempo e poi si va a usare le EMU, e ogni tanto le si strizza per sicurezza. Ok, comunque no, effettivamente già non è one size fits all, ci sono diverse, come dicevi la settimana scorsa, diverse taglie, anche se non tantissime, però diversi profili di missione. Una volta che uno si fa soltanto unicamente l'EVA sulla stazione spaziale, ma si cerca di fare qualcos'altro, ovviamente ci saranno diverse soluzioni o diverse versioni di una stessa soluzione.
Sì, probabilmente anche quello è il problema, il fatto di non avere una missione ben specifica in mente, perché se sai che fra, non so, nel giro di 10-20 anni vuoi veramente andare su Marte, ok, inizi adesso a progettare qualcosa di specifico per Marte, però al momento, cioè, non è che ne siamo veramente così sicuri.
È quello che è stato fatto con le EMU, le nonne delle EMU per la Luna, e poi quelle attuali erano per lo Shuttle, che è un profilo di missione relativamente simile a quello della stazione spaziale. C'era veramente, i requisiti erano già scritti, perché quello era l'obiettivo finale. Marte non è ancora proprio definito. Grandissima, vero? Grazie per questa terza parte. La quarta parte quando arriva?
Non ce l'ho pronta la quarta parte. Di cosa parliamo nella quarta parte? Delle Orlan? No, perché ho visto il libretto sulle Orlan ed è tipo un tomo così e...
L'evoluzione delle fritane.
Anche no.
Credo che ci siano tomi altrettanto grandi per le EMU.
Sì, sono stata fortunata a trovare questo report che riassumeva un po' il tutto.
Fantastico. Direi che stiamo in ambito EVA con la prossima notizia, Marco. Quindi, se è pronta, condivido le slide. Go. Se gli approfondimenti della Vero a proposito delle tute da attività extraveicolare hanno destato l'interesse dei nostri ascoltatori, i sistemi di supporto della ISS hanno invece deciso di regalarci un'altra dimostrazione pratica del ruolo fondamentale delle cosiddette passeggiate spaziali nel mantenimento della Stazione Spaziale Internazionale. Lo scorso 23 maggio, infatti, due membri dell'equipaggio della Spedizione 51, la comandante Peggy Whitson e l'ingegnere di volo Jack Fisher, hanno concluso, con successo, un'attività veicolare programmata ed eseguita in brevissimo tempo, allo scopo di sostituire un'unità MDM difettosa da uno dei tralicci della stazione spaziale. Il guasto è avvenuto solo pochi giorni prima, il 20 maggio. Nonostante il breve preavviso, il piano per l'EVA non è stato messo insieme in tutta fretta partendo da zero, considerato che la sostituzione di uno degli MDM fa parte dei 12 principali scenari di addestramento a cui gli astronauti si sottopongono in preparazione del loro volo. Ma che cos'è un MDM? Gli MDM sono sistemi di trasmissione dati, dei computer fondamentalmente, che assicurano il monitoraggio e il controllo di vari elementi della stazione spaziale. Gli MDM, per usare un paragone abusato, sono parte del sistema nervoso della stazione spaziale. Convogliano informazioni e comandi dalla periferia ai computer principali. Visivamente si presentano come degli scatolotti contenenti schede elettroniche. L'MDM guasto è uno di due MDM posizionati al di fuori della stazione spaziale, dedicati al monitoraggio e al controllo dei dispositivi esterni, come temperatura, orientamento di radiatori termici, pannelli solari, circuiti di raffreddamento e payload. Il sistema nervoso, a cui accennavo, è una gerarchia di tre livelli, con MDM posizionati ad ogni livello. L'MDM guasto, in questo caso, si posiziona al secondo livello, pregiudicando il controllo di tutti gli MDM di terzo livello a lui collegati. Come quasi tutto nello spazio, la ridondanza è la strategia fondamentale per realizzare un sistema in grado di sopravvivere a inevitabili problemi come questo. Il secondo MDM esterno, infatti, ha funzionato senza problemi, subentrando al primo nel momento del guasto, fornendo servizi di telemetria e comando ai sistemi esterni della stazione. Ma la cosiddetta fault tolerance, la resistenza ai guasti, era compromessa, e da qui nasce il bisogno di effettuare l'attività extraveicolare in breve tempo. Se gli MDM sono il sistema nervoso, il TRAS, il traliccio che sostiene i pannelli solari e i radiatori, è decisamente una spina dorsale. Per fortuna, gli MDM esterni di secondo livello sono collocati nel segmento S0, molto vicino ai moduli abitati della stazione spaziale. La sostituzione del modulo è a tutti gli effetti un plug and play. Si svita il modulo guasto, lo si rimuove con una sorta di calzascarpe spaziale, si inserisce quello nuovo, non prima di aver documentato fotograficamente l'alloggiamento, alla ricerca di possibili segni di un impatto di qualche micrometeorite. Le connessioni elettriche sono automaticamente realizzate. È quasi come inserire una cartuccia di un Nintendo, ma senza soffiarci dentro. Le connessioni termiche invece si basano sul fatto che l'alloggiamento mette l'MDM a contatto con una piastra fredda, che è parte del sistema di controllo termico della stazione spaziale. La vicinanza del guasto al modulo Destiny ha permesso di recuperare un'attività posticipata in un EVA precedente, installando un'antenna al di fuori del laboratorio americano. Volete le solite statistiche post-EVA? Con questa mini EVA da 2 ore e 46 minuti, gli astronauti hanno passato cumulativamente 1250 ore e 41 minuti al di fuori della stazione spaziale, per costruirla o ripararla. Per Whitson questa era la decima passeggiata spaziale ed è stata invece la seconda per Fisher. Molto bene, mi ha fatto piacere andare a rivedermi le immagini, perché ho preso molte delle immagini che ho mostrato nelle slide da una vecchia notizia, non quella di questa riparazione dell'MDM esterno, ma quella di quando si è guastato quell'altro, mi pare ormai 3 anni fa. C'era un bell'articolo di Marco su Astronauti News che riassume un po' tutto quanto, e c'era anche un link a una conferenza stampa di preparazione all'EVA, in cui venivano mostrate le classiche animazioni 3D che mostrano gli step che gli astronauti avrebbero fatto all'esterno della stazione spaziale.
Questo MDM era già stato aggiornato 2 mesi fa, giusto? Era già stato modificato?
Era stato aggiornato il software, ho letto, e non so bene di che software si tratti. L'articolo di NASA che ho consultato non diceva, per esempio, se fosse un software di alto livello o un firmware, e non so se questo cenno, tra l'altro, è stato fatto, lasciatemi fare il complottista 20 secondi, solo per far capire proprio che c'era stato un intervento e guarda caso proprio dopo l'aggiornamento, poco dopo l'aggiornamento l'unità è andata in avaria. Probabilmente non c'è nulla di legato a questa cosa, però è interessante mettere anche questa notizia nel riquadro generale, e magari chissà, tra un po' di tempo potremo verificare proprio come la unità AE-35, se il nuovo MDM che è stato installato, che già è dotato di questo aggiornamento software, soffrirà un'ennesima avaria. Vedremo.
Beh, immagino che un aggiornamento software può avere problemi, ovviamente, però dovrebbero essere risolvibili da remoto, o probabilmente è possibile comandare un power cycle o qualcosa di simile. In questo caso è più facile che si tratti di una degradazione dell'elettronica di bordo. Sempre nella notizia in qualche altro materiale che ho visualizzato, non ricordo, ma c'era un link a un paper di NASA che correlava l'avaria, anche le avarie, quelle risolvibili, temporanee, a molti sistemi della stazione spaziale, alla posizione in orbita. Ne abbiamo parlato più volte del fatto che esiste, specialmente in orbita bassa, un punto nel sud atlantico, viene chiamato SA, South Atlantic Anomaly, dove il campo magnetico ha il campo magnetico terrestre ha quella specie di forma toroide attorno alla Terra, uno dei poli non è precisamente posizionato sul polo sud, ma ha le linee di forza rientrano nell'atmosfera terrestre un po' più con forza intorno al sud Atlantico, e in quella, quando gli satelliti si trovano ad attraversare quella zona, subiscono un pochino più di guasti. Non ho idea se questo è successo in quella zona lì, ma probabilmente anche gli effetti cumulativi si fanno vedere nel corso del tempo, non necessariamente quando ci si trova all'interno dell'anomalia sud Atlantico. Può essere tranquillamente che sia una delle tradizionali guasti di qualcosa che c'è in orbita. Ma per questo c'è la ridondanza, e per questo ci sono le procedure provate e riprovate di sostituzione. In questo caso non si tratta di una di quelle EVA complicate in cui si va a cambiare un componente che non era previsto si rompesse nella vita della stazione spaziale. In questo caso è una delle cose che si cambiano, proprio un po' come cambiare le gomme, non è così complicato. È sempre un'attività extraveicolare, ma è fatto per essere modificato.
Sicuramente questo è un problema di cui soffre per esempio anche Integral, quando nell'evoluzione della sua orbita passa troppo vicino alla South Atlantic Anomaly oppure alla Magneto Tail della Terra, coda del campo magnetico terrestre, forse in italiano, aumenta in maniera considerevole il numero di anomalie su alcuni apparati di bordo che vanno letteralmente resettati, spenti, riaccesi, insomma. Per la serie la procedura è "Have you tried to turn it off and on again?" E funziona.
Funziona quando non ci sono le radiazioni in ballo, ma anche quando sono radiazioni.
Assolutamente.
Abbiamo poi una notizia riguardo alla forza lavoro di SpaceX. Abbiamo più volte parlato di quel famoso grafico che mostrava quanto la gente si sente realizzata a lavorare per SpaceX e Tesla, e quanto si sente stressata e overworked, come si dice,
sovraccaricata,
affaticata.
Ok, che è successo Paolo?
Siamo arrivati al momento sindacale, il momento Ciputi dell'industria spaziale, perché a metà di maggio del 2015 SpaceX, l'azienda di Elon Musk, ha accettato di pagare un risarcimento di quasi 4 milioni di dollari a un gruppo di suoi dipendenti attuali ed ex dipendenti che avevano fatto causa all'azienda in una serie di class action, cioè le cause legali collettive che caratterizzano il sistema legale giudiziario americano. Circa 4.100 fra ex dipendenti e dipendenti attuali avevano denunciando SpaceX per un sistema di turni di lavoro che sarebbero stati troppo serrati e impegnativi. Credo in particolare, questi dipendenti avevano denunciato che il sistema dei turni era studiato in modo tale da non consentire le pause pranzo e le pause di riposo che secondo le leggi californiane sul lavoro devono essere effettuate obbligatoriamente, quindi per legge ogni 4 ore. Non soltanto questi dipendenti non avrebbero avuto il tempo di fare queste pause.
Sulla chat di YouTube, tra l'altro, Veronica, Luca Bar chiede: ma che fine ha fatto la BioSuite dell'MIT? Non so se ne hai mai sentito parlare, era una tuta super, super figa con tutte...
Era quella cucita design, addosso? Quella che veniva cucita addosso praticamente.
Con un design... ti guardi, è uno spunto per darci un'occhiata.
Esatto.
Che fine ha fatto nel dimenticatoio come tantissime altre idee, però era veramente bella da visivamente.
Dai, se trovo qualcosa in settimana per la puntata prossima, magari rispondo alla domanda.
Esatto.
Nel frattempo, finché Paolo non torna, sono andata a vedere cos'è il momento Ciputi, perché non l'avevo mai sentito. Dal celebre personaggio umoristico omonimo dei fumetti di Altan, che incarna appunto lo stereotipo dell'operaio rassegnato allo sfruttamento, ma capace di opporvisi attraverso delle salaci, per quanto spesso amare, battute di spirito.
Quanto cambia la pop culture, io avevo detto il momento Luca Nervi. Lo ricordate Luca Nervi? No, probabilmente no. Molto bene.
Però Mike, se mi permetti, sai, ho fatto una piccola dimenticanza, ho mandato due servizi e non ho ringraziato nessuno dei nostri donatori ricorrenti.
Avrei dovuto darti
di mettere rimedio.
Vai.
Allora, diciamo che per tutto quello che avete sentito fin qui, ringraziamo il nostro nuovo studente che si è associato a ISA, Vassili Veronesi. Grazie Vassili. Abbiamo ancora un donatore, ma ce lo teniamo in caldo. Magari mentre aspettiamo Paolo, Mike, se tu sei d'accordo, possiamo mandare il mio di contributo e magari aggiungiamo Paolo in coda se nel frattempo riesce a risolvere i suoi problemi tecnici. Allora, senza ulteriori indugio, vado con il servizio. Il nostro articolista Massimo Orgiazzi la scorsa settimana ci ha raccontato sulle pagine di Astronauti News il primo fallimento di casa Blue Origin. Parliamo in particolare del problema che Blue Origin ha sofferto a causa della perdita di un set di turbopompe del suo propulsore BE4 durante un test. L'imprevisto causerà un ritardo nello sviluppo del motore che la United Launch Alliance ha scelto come primo candidato per la propulsione del suo vettore di ultima generazione Vulcan. In un laconico tweet inviato lo scorso 14 maggio, l'azienda del settore aerospaziale guidata da Jeff Bezos, il CEO di Amazon, ha riportato dell'incidente occorso durante i test del nuovo motore BE4, che dovrebbe potenzialmente sostituire il propulsore di costruzione russa RD-180 in una serie di vettori ed essere alla base per lo sviluppo del nuovo lanciatore della ULA, il Vulcan. L'azienda non ha rilasciato dei dettagli in merito, a parte che osare che si tratta di un evento piuttosto comune nei test, ed è vero, confermando in un successivo tweet che le prove saranno di nuovo in corso a breve. Blue Origin prova i suoi motori e i suoi razzi in Texas, in una struttura di proprietà dell'azienda, localizzata vicino alla città di Van Horn. Nelle scorse settimane sia Bezos che una serie di dirigenti di Blue Origin avevano suggerito che il primo test a scala 1-1 di un propulsore BE4 sarebbe stato imminente. L'azienda punta ora alla ripetizione immediata della prova, seguendo una filosofia orientata allo sfruttamento intensivo dei componenti durante un periodo esteso di prove, piuttosto che allo sviluppo centrato su simulazioni software. Per questo programmiamo le nostre sessioni di test con una grande quantità di componenti disponibili, ha aggiunto Blue Origin nel suo secondo tweet del 14 maggio. Il power pack perduto includeva le turbopompe e le valvole che forniscono l'ossidante del combustibile agli iniettori e alla camera di combustione di un vettore a combustibile liquido. Il power pack include le turbopompe e le valvole che forniscono l'ossidante e il combustibile agli iniettori e alla camera di combustione in un vettore a combustibile liquido. Le turbopompe di un BE4 generano una potenza di 70.000 cavalli da una turbina che opera a 19.000 giri al minuto, distribuendo propellente criogenico a una pressione di 350 bar. Il BE4 riesce ad erogare una spinta di 550.000 libbre forza, che corrispondono a circa 2.500 kN, tramite la combustione di metano e ossigeno liquidi. In questo senso è il motore a razzo a propulsione a metano più grande mai costruito. Il nuovo vettore New Glenn della Blue Origin, il cui lancio inaugurale è previsto per il 2020, monterà un razzo BE4 sul suo primo stadio. Ironicamente, questo incidente è arrivato proprio dopo che Tory Bruno, il presidente e CEO di United Launch Alliance, aveva dichiarato che Blue Origin era in vantaggio sulla concorrente Aerojet Rocketdyne nella corsa allo sviluppo del nuovo motore destinato a rimpiazzare l'RD-180 di costruzione russa. L'RD-180 è infatti il propulsore che sta alla base dell'Atlas V, lo storico cavallo di battaglia della ULA che vanta una ragguardevole serie positiva di successi senza imprevisti al lancio. Il governo statunitense e la ULA hanno stretto un accordo nel 2014 per limitare e in ultimo eliminare i propulsori di costruzione russa dei lanciatori che servono alla messa in orbita di satelliti utilizzati per la sicurezza nazionale e per l'impiego militare. L'arrivo sul mercato di SpaceX ha anche spinto la ULA a valutare il lanciatore più economico, il cui progetto è stato denominato Vulcan, in modo da ritirare buona parte delle versioni di Delta IV, che sono decisamente più dispendiose, entro il prossimo anno, oltre che a dismettere l'Atlas V nei primi anni del prossimo decennio. I due candidati principali a fornire la propulsione del primo stadio del Vulcan sono appunto il BE4 e la R1 della Aerojet Rocketdyne. Due BE4 o due AR1 saranno quindi alla base del primo stadio del futuro razzo vettore della ULA. Se i test della Blue Origin andranno come previsto, l'azienda conta di qualificare il propulsore BE4 per il volo entro la fine dell'anno e di averlo disponibile commercialmente per i lanci nel 2019. Sull'altro fronte, con un anno di netto ritardo, la Aerojet Rocketdyne ha riportato di puntare alla certificazione della R1 nel 2019, per renderlo disponibile all'utilizzo su altri vettori nel 2020. Si tratta di un fronte tecnologico e commerciale estremamente dinamico, dal quale dipenderanno gli equilibri del prossimo futuro tra i principali attori privati del settore spaziale. Al lavoro di Blue Origin è legata in parte la possibilità per ULA di reinventare con successo la lunga tradizione di affidabilità dei lanciatori Delta e Atlas, mentre SpaceX continua il proprio lavoro di riduzione dei costi di lancio mediante il riutilizzo dei booster, in un contesto che conferma il settore spaziale privato americano quale fonte di innovazione primaria e di sfida per tutte le aziende e le agenzie spaziali nazionali del mondo.
Grazie Marco per aver salvato in corner la puntata con una riorganizzazione della lista di notizie. Direi che prima
no
di
panic,
dare...
No panic Mike, giusto, no giusto. Panic, è il towel day.
Paolo è tornato, però prima di ridargli la parola però volevo soltanto chiudere la tua notizia, giusto perché non l'abbiamo neanche annunciata, l'abbiamo lanciata così, ma non che ci sia molto da dire, semplicemente space is hard. E quindi auguriamo il meglio a Blue Origin. Mi è piaciuto il loro tweet.
Assolutamente.
Mi è piaciuto il loro tweet in cui
Mike
sottolineavano la potenza del loro inventario. Insomma, è facile quando si ha un miliardo all'anno da salare in componenti, no?
Assolutamente, l'abbiamo detto. Jeff Bezos riesce a tirare dentro le casse di Blue Origin qualcosa come $1 miliardo all'anno, ne ha circa 80 di patrimonio personale, può permettersi di mantenere tutta l'azienda a spese sue anche senza un dollaro di utile, cosa che non sarà Comunque staremo a vedere, mi è dispiaciuto da un certo punto di vista, però succede a tutti, è assolutamente normale, non significa che la qualità di Blue Origin stia calando o qualsiasi altra cosa. Guardate i numeri che ci sono nell'articolo, parliamo di qualcosa come 350 atmosfere di pressione per iniettare i propellenti all'interno della camera di combustione, propellenti che sono a svariate centinaia di gradi sotto lo zero. Ovviamente c'è un meno assoluto, ma insomma siamo lì, siamo molto vicini allo zero assoluto con alcune cose. E poi per la prima volta un motore così grande alimentato a metano, che da un punto di vista di impulso specifico sta a metà strada tra la miscela cherosene ossigeno e la ben più potente idrogeno ossigeno, con svariati vantaggi. Quindi è anche una, da un punto di vista tecnico, un'innovazione interessante sulla quale probabilmente altri seguiranno. Assolutamente comprensibile che qualche volta sul banco esploda qualche cosa. Un'ultima cosa, Mike, ricordo che una delle cose più strane che ho visto a livello di filmati legati all'astronautica è un video girato col telefonino da un mio collega. Non so se vi ho mai parlato di Dave Salt, il mio collega che è ingegnere OCS di Integra. Comunque ha collaborato con Armadillo Aerospace per un certo periodo e durante una prova al banco di un loro motore a razzo la testa è esplosa, no, la testa di Dave, la testa del motore. una delle parti delle turbine che girano a migliaia di giri al secondo, al minuto, praticamente è decollata letteralmente, è partita di lato verso la direzione di Dave che stava riprendendo la prova e gli è passata accanto, poteva finire molto peggio. Questo per dire che dappertutto queste cose succedono e a volte succedono anche in maniera particolarmente spettacolare. Blue Origin a questo giro non ha rilasciato nessun video di questo esperimento, mantenendo ancora per un attimo quell'aura di segretezza che la caratterizza rispetto ad altre aziende del settore.
Molto molto bene Paolo, vediamo se la tua, non era la tua connessione ma il tuo setup ci assiste, possiamo tornare al momento Luca Nervi o Cicci Puti o quello che è.
Sì, torniamo al momento Ciputi dell'industria spaziale con questa notizia di carattere sindacale, perché SpaceX, l'azienda di Elon Musk, ha accettato di patteggiare una somma di circa 4 milioni di dollari per risolvere una serie di class action che erano state proposte da un gruppo di suoi dipendenti attuali ed ex dipendenti, circa 4.100 persone in tutto, che avevano accusato l'azienda di un sistema di turni troppo serrati. In particolare, queste denunce avevano accusato SpaceX di organizzare i turni in modo tale da non consentire le pause pranzo e le pause di riposo che secondo le leggi e le normative sul lavoro californiane devono essere effettuate obbligatoriamente, quindi per legge, ogni 4 ore. Non soltanto quindi l'azienda non avrebbe dato ai dipendenti il tempo per riposare o per consumare i pasti, ma non li avrebbe nemmeno pagati per il tempo che invece avevano dedicato continuando a lavorare sulle linee di produzione. Questa vicenda giudiziaria è stata gestita dalla Corte di Los Angeles, presieduta dal giudice Eliu Berl, che fra l'agosto del 2014 e l'ottobre del 2015 aveva raggruppato le migliaia di denunce pervenute da questi lavoratori, raggruppandole in 3 class action, cioè quelle azioni giudiziarie collettive che caratterizzano e sono ben note nel sistema giudiziario legale americano. In base a questi accordi, a questo patteggiamento di questo accordo extragiudiziale presieduto, voluto, incoraggiato proprio dal giudice Berl, a ogni lavoratore toccherà un rimborso, una ricompensa variabile tra i 500 e i 2000 dollari, mentre agli avvocati toccherà la parte a leone, gli studi legali e gli avvocati che hanno seguito questi lavoratori, ai quali toccherà in tutto circa 1,3 milioni di dollari. Per dare un'idea del risultato di questo accordo è interessante citare un dato, cioè dei circa 4.100 lavoratori che hanno fatto causa a SpaceX, soltanto uno non ha accettato l'accordo, un lavoratore che peraltro aveva deciso di difendersi da solo, non soltanto non affidandosi all'assistenza di un legale. E quindi questa soluzione che ha portato a questi risarcimenti è stata largamente condivisa tra i lavoratori che avevano fatto causa a SpaceX. Per l'articolo su cui si basa questa notizia ringrazio Simone Montrasio. E questo articolo, questa notizia, è uno spunto per mostrare l'altra faccia dell'industria spaziale, dell'alta tecnologia, dei progressi dell'industria spaziale. Per la verità questi turni di lavoro intensi non sono soltanto una prerogativa, una caratteristica di SpaceX o delle aziende spaziali, ma caratterizzano un po' tutte le aziende ad alta tecnologia, anche quelle per esempio della Silicon Valley o del web, le grandi aziende che conosciamo come Google, Facebook, Apple e altre. Evidentemente nel caso di SpaceX questi ritmi, questi turni hanno raggiunto dei livelli inaccettabili. Anche noi abbiamo avuto così notizie in diretta dell'intensità di questi turni raccogliendo del lavoro presso SpaceX, raccogliendo un po' di voci, un po' di testimonianze online. Per esempio abbiamo un amico online, il marito di una nostra amica che ha lavorato nel programma Shuttle, che ha lavorato per un periodo piuttosto breve presso SpaceX, e abbiamo saputo dopo che la brevità di questo periodo, poco più di un anno, è stata dovuta proprio a questi turni di lavoro particolarmente intensi che non consentivano a questo ingegnere di vedere molto la famiglia, insomma di avere del tempo proprio. Che ne pensate?
Penso che questo sia il classico caso in cui un ingegnere giovane e senza famiglia decida di letteralmente bruciare per 3 anni con una fiamma intensissima per poter aggiungere SpaceX al suo curriculum e poi cercare qualcos'altro nell'ambito aerospaziale di meno consumante, perché sicuramente uno dei modi in cui si risparmia sui costi è quello di ottenere il massimo in termini di ore lavorate e di qualità delle prestazioni dai propri dipendenti. Ricordo infatti una delle forse Mike l'hai accennato tu nel caso, mi scuso, un tweet dell'anno scorso, di questo periodo, marzo dell'anno scorso, in cui si confrontavano i livelli retributivi e i livelli di soddisfazione del personale di varie aziende importanti americane, e ricordo un'enorme differenza a livello stipendiale tra per esempio un ingegnere del software di Yahoo che prende forse $110,000-$120,000 l'anno e lo stipendio d'ingresso di un dipendente di SpaceX, parliamo di un ingegnere junior, che arriva a stento a $75,000 l'anno. Vi assicuro che nell'ambiente aerospaziale girano cifre anche più alte, e al confronto però il livello di soddisfazione per sentirsi parte di qualcosa di grande era il più alto di tutte le aziende elencate, e per quanto riguarda lo stress anche qui era uno tra i più alti, quindi non credo sia un tipo di ambiente in cui ci si può permettere di vivere un decennio o addirittura tutta una carriera, a meno che non si sia disposti a un certo punto, insomma, a bruciare.
Forse questo tipo di azienda è adatta per giovani alle prime esperienze di lavoro che hanno non soltanto l'entusiasmo per queste tecnologie, per queste imprese, ma anche l'energia della giovane età per fare questi turni di lavoro davvero impegnativi.
Quando guardate i live webcast di SpaceX, che c'è tutta la gente lì, sì, in realtà è perché non possono andare a casa, li baricano dentro, loro, uno dice guarda quanta gente che c'è, come sono contenti.
E le grida sono perché vorrebbero,
esatto,
uscire.
Quindi quando urlano non è perché sono contenti.
Non è l'entusiasmo per il lancio.
Se il lancio viene scrabbato devono stare lì e continuare a lavorare, se invece lanciano allora sono contenti.
E almeno hanno il tempo anche di magari mangiare qualcosa alle macchinette, cose che normalmente
si atterrano la pausa.
E quando qualcuno finalmente gli dà qualcosa da mangiare lì alla mensa aziendale, vanno da Elon Musk e gli dicono: com'è umano lei?
sì. Insomma, se ci fosse Albiz in trasmissione, come era uso nelle primissime puntate di Astronauticast, ci sarebbe il suo solito discorso direi più che corretto, relativo al fatto che comunque non è una questione soltanto di lavorare troppo e non avere tempo da spendere con la famiglia o avere un esaurimento nervoso, e anche che la stanchezza e la non osservare le pause che sono dettate per legge ha anche delle conseguenze sul prodotto finale. E quando il prodotto finale sono software per la Silicon Valley, ma quando si tratta di hardware che in qualche modo è legato alla sicurezza delle persone, potrebbe non essere la stessa cosa.
Cioè, finché si pianta il mio Chromebox non succede niente, al massimo, e al limite ricomincia la notizia.
Infatti, che poi ci sia qualcuno che magari riece a rimettere insieme i pezzi della registrazione. Invece non è sempre così semplice con qualcosa nell'ambito aerospaziale. Vabbè, comunque alla fine hanno vinto gli avvocati, come si dice in questi casi, perché la sproporzione enorme della cifre, anche se chiaramente essendo una class action sono divise tra tutti, ma
credo che sia la regola sia quella di dare un terzo alla rappresentanza legale, che quindi ha tutto l'interesse a vincere, e a vincere ottenendo il maggior rimborso possibile, sia per far contenti ovviamente i clienti, ma perché la fetta di un terzo è veramente bella grossa, lo abbiamo visto con i numeri che citava Paolo.
Sì, curioso che ci sia stato un individuo che era parte della class action senza essere legato a una specifica casa di avvocati, che ha scelto di rappresentarsi da solo. Dico rappresentarsi perché hai detto difesa, Paolo, mi sembra che siano sotto scusami, il momento The Good Wife, dopo essermi visto decine di telefilm sugli avvocati.
Sì, ricordiamo che non si è svolto il processo, quindi...
Infatti no, non è un patteggiamento, ma anche se fosse stato un processo sarebbero litiganti, non si tratta di difesa e offesa. Anche chi viene querelato non è in difesa, semplicemente un disaccordo fino a quando non c'è una sentenza. Ok. Che cosa ci avanza? No, non ci avanza moltissimo nelle news, non c'è nient'altro.
Se vuoi, Mike, possiamo ringraziare l'ultimo dei donatori, così puoi passare con gentilezza, con scioltezza nella fase proprio della questua. Ringraziamo Gianpietro Ferrario, da anni ormai nostro donatore ricorrente, nonché membro del nostro direttivo.
Grazie, GP. Molto bene, questo è il momento della questua. Ringraziamo non soltanto i nostri donatori ricorrenti, ma i nostri articolisti. Paolo l'ha fatto alla fine del suo intervento. Io ho ringraziato Marco per un articolo di 3 anni fa, e anche per quelli di quest'anno. Invece mi pare che le EVA dell'LMDM sono tutti tuo dominio, insomma. Ma grazie a chi scrive su Astronautic News, completamente non stipendiato, senza pause, senza alcun tipo di regolamentazioni del lavoro, grazie a loro noi abbiamo la possibilità di avere una news docket rifornita ogni settimana, di non essere qui a guardarci negli occhi e a decidere che cosa è successo questa settimana. Ovviamente potremmo farlo ugualmente, l'abbiamo fatto all'inizio, ma non è la stessa cosa. È bello avere il supporto di articoli in italiano, a supporto come immagini, supporto come semplicemente una lista di cose che sono successe, ma anche link che vi possiamo fornire per approfondire quello di cui parliamo. Grazie ai nostri articolisti tutto questo è possibile, quindi grazie, grazie, grazie. Il modo migliore per aiutarci è ovviamente fare il nostro lavoro, fare quello che l'associazione ISA si è proposta di fare fin dal principio, ovvero divulgare l'astronautica in Italia, rendere noto al grande pubblico quello che viene fatto nello spazio e dintorni, perché è la nostra passione. Il modo per aiutarci, se non potete fare il nostro lavoro, è quello di supportarci sia dal punto di vista meramente economico, con una donazione come quelle che diceva prima Marco, oppure con una membership. ISA, come vi dicevo, è un'associazione, quindi potete diventare membri di questa associazione su isa.it/associarsi, oppure altro modo per aiutarci è quello di farci la cassa di risonanza, esporre accidentalmente i vostri amici con una condivisione su Facebook o su Twitter o su qualsiasi altro canale voi desiderate. Potete anche stampare i nostri articoli, usate carta riciclata magari, e portarli al vostro club preferito. E non fatelo, un po' nerd, non fatelo, dai. In ogni modo, fateci conoscere a qualcuno che ancora non ci conosce, e perché no, potremmo avere qualche amico in più da intrattenere il giovedì sera, oppure con cui chiacchierare su forumastronautico.it. È successo qualche volta ormai nelle ultime sere che ci siano nuovi ascoltatori in chat perché YouTube decide di metterci in prima pagina per qualcuno, non per tutti ovviamente, durante la nostra diretta. Abbiamo un po' più di ascoltatori del solito, questo è un esempio di esposizione accidentale, quindi ringraziamo YouTube per questo. C'è stato un nuovo...
Questi ascoltatori ci faranno una class action.
Probabilmente sì. Però possiamo patteggiarla, facciamo una puntata in più e poi prendiamo la pausa estiva. Che cosa altro dire? Nel weekend di solito faccio il processing delle iscrizioni, credo di poterlo fare anche questo weekend. La settimana scorsa ho fatto un nuovo iscritto, che è quello che ha detto Marco prima, il nostro Vassili, che tra l'altro, penso di poterlo dire, chiedeva di lavorare con noi come alternanza scuola-lavoro. Mi spiace che non possiamo... aiutarti Vassili, però magari qualcuno che ascolta può avere interesse. Iscriviti a forumastronautico.it, magari qualcuno lì ti può aiutare. Ok, con questo possiamo partire con la seconda parte del podcast, le storie di Nonno Apollo, che hanno ormai una nuova rubrica a sé stante. Potete ascoltarle e condividerle, esporre accidentalmente i vostri amici a Nonno Apollo su YouTube, ma è ancora una rubrica che continua, che vive.
Hai ragione Mike, anche sull'aggregatore dei podcast esce tutti i lunedì mattina precisamente alle ore 6, sia sul feed di Astronauticast in audio, sia sul, come hai detto tu, sul canale YouTube di Astronauticast. E a questo punto, senza ulteriori indugi,
al di sopra della Terra c'è una magica città. Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Tra la fine del 2015 e la metà del 2016, l'astronauta dell'ESA Tim Peake, della stessa classe, dello stesso gruppo di Samantha Cristoforetti e Luca Parmitano, ha condotto la sua prima missione spaziale sulla Stazione Spaziale Internazionale, la missione Principia. E in quell'occasione, nell'ambito della copertura mediatica di questa missione, alcuni mezzi di comunicazione britannici hanno descritto il volo di Peake come quello del primo britannico nello spazio. Ora, in generale, i media tradizionali, soprattutto quelli generalisti, non è che siano le fonti più attendibili quando si tratta di notizie di tecnologia e di spazio, ma in quel caso avevano dimenticato che Tim Peake non era il primo cittadino britannico, ma è stato il secondo. La prima è stata una cittadina, quindi il primo britannico nello spazio è stata una donna, ed è stata Helen Sharman, e in questi giorni ricorre il 26esimo anniversario della sua missione nello spazio. Venne lanciata Helen Sharman sulla Soyuz TMA-12 il 18 di maggio del 1991 e rientrò sulla Terra dopo una missione sulla stazione spaziale Mir, una breve missione sulla stazione spaziale Mir sovietica, il 26 di maggio di quell'anno, del 1991. Si trattò di una missione privata decisa da un gruppo di finanziatori privati che ebbero l'idea di far volare il primo cittadino britannico nello spazio, avviando un progetto chiamato Project Juno, che avrebbe dovuto raccogliere i soldi, il denaro, per una selezione, quindi per scegliere un astronauta da far volare poi in questa missione sulla stazione spaziale Mir. Vennero organizzate una serie di iniziative per raccogliere questi fondi, tra cui anche una lotteria, ma non si riuscì a mettere insieme la sonda necessaria. Fu soltanto l'interessamento diretto dei sovietici, in particolare dell'allora ministro Mikhail Gorbachev, che fu possibile completare questo progetto con l'appoggio finanziario dell'Unione Sovietica, che decise di prendere parte a questo progetto, di aiutare questo progetto per ragioni di immagine. Quindi venne dato a Helen Sharman la possibilità di fare questo volo, ed Helen Sharman diventò anche la prima donna ad arrivare sulla stazione spaziale Mir. Nel corso di questa decina di giorni della missione, Helen Sharman, che era una scienziata, è una scienziata alla formazione di un chimico, è una ricercatrice quindi in ambito chimico, ebbe la possibilità di fare una serie di esperimenti scientifici, ma con un programma ridotto, anche per coprire in parte, quindi per ridurre in parte le spese necessarie a questa missione. Quindi bisogna ricordare, parlando della missione di Tim Peake, che sicuramente è stata importante soprattutto per il gruppo dei nuovi astronauti europei del 2009, che Tim Peake non è stato il primo cittadino britannico ad andare nello spazio, ma è stato il secondo. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo. C'è un commento interessante da fare, che, perché proprio in questi giorni, in queste settimane, si è conclusa in Germania un'iniziativa analoga, cioè per far volare una cittadina privata tedesca nello spazio. Un progetto che Mike ha avuto la possibilità di seguire da vicino, non soltanto perché vive e lavora in Germania, ma perché ha conosciuto anche qualcuno di questi candidati. Si trattava di un progetto privato per far volare la prima donna tedesca nello spazio, vero Mike?
Si tratta tuttora, non è ancora data l'ultima, semplicemente tu dicevi che l'ho seguito da vicino perché una mia collega è arrivata fino alla selezione finale, fino alle ultime, se non sbaglio, sei, quando sono state selezionate le due che continueranno l'addestramento. Una con il prospettivo, con il prospetto di volare, e una come backup. Non so se la genesi di questa missione o di questo programma, progetto, sia simile a quella che ha fatto volare Helen Sharman. Probabilmente, sì, come dicevi, a un certo punto è dovuta arrivare all'Unione Sovietica come a dare la spinta definitiva, soprattutto economica e tecnica in quel caso. In questo caso
noto ci sono una serie di somiglianze tra queste due iniziative. Si tratta in entrambi i casi di progetti privati che cercano di raccogliere fondi, ma la somiglianza forse maggiore è la mancanza di fondi di entrambe le iniziative, di entrambi i progetti, perché per il momento la selezione è stata completata, parliamo della selezione tedesca, ma dal sito di crowdfunding di questo progetto, insomma, di spiccioli sembra che ce ne siano un po' pochi messi insieme fino a questo momento. Servirebbero diverse decine di milioni di dollari, e se non sbaglio sono arrivati a poche decine di migliaia di euro di fondi raccolti.
C'è da dire che quel crowdfunding lì non aveva l'obiettivo di raccogliere la somma necessaria a comprare un seggiolino su una Soyuz, era più che altro per finanziare la parte attuale della selezione. Sì, hai ragione, non è benissimo chiaro dove si arriverà da quel punto di vista. Sono alla ricerca di sponsor, si tratta comunque di un'attività commerciale. L'azienda che c'è dietro è HG Space, che è una delle tantissime aziende private che fanno da contractor a DLR, a ESA e a diversi programmi spaziali, a EUMETSAT. Di fatto il loro core business non è mandare in questo caso tedesche nello spazio, ma è semplicemente fornire expertise per mandare avanti i programmi di tutta Europa. Un'altra mia collega, ad esempio, è dipendente di HG Space, siamo semplicemente esattamente come la mia azienda, dove lavoro io. Non è quello il loro lavoro. Immagino che si tratti di un altro modo di fare marketing in un certo senso, ma anche di ottenere qualcosa, si spera. Stiamo a vedere, ovviamente seguiremo la cosa, perché se si concretizzerà diventerà decisamente un argomento per Astronauticast.
E vedremo se anche in quell'occasione ci sarà il Gorbaciov di turno a salvare questo progetto o a incoraggiarlo.
Intanto l'Unione Sovietica non c'è più, vediamo se funziona con la Russia.
Direi che mala tempora currunt in questo caso, perché di soldini in casa russa non ce n'è.
Ok, quindi abbiamo ancora una rubrica, una che potrebbe stare nelle news, però perché abbiamo una sigla, l'abbiamo tradizionalmente messa in questa fascia del podcast, ovvero Io Robot.
Se solo trovassi la sigla, Mike.
Ho visto che hai sorriso.
No, purtroppo non ce l'ho nelle mie, nei miei jingle preparati sulla soundboard. Non ero preparato.
Comunque, no, se non l'avete mai sentita, è una parte assolutamente rubata dal copyright degli anni '80 con Domo Arigato, Mr. Roboto.
Domo Arigato, Mr. Roboto. Eccola qua, ve l'ho imitata.
Fantastico, mettiamo la registrazione, va.
Ieri, 24 maggio, ESA ha rilasciato i risultati definitivi dell'analisi approfondita sul tentativo fallito di atterraggio su Marte del lander Schiaparelli. Ricordiamo che Schiaparelli era uno dei due componenti principali della sonda interplanetaria ESA ExoMars, lanciata da Baikonur il 14 marzo del 2016 e che ha raggiunto il pianeta rosso dopo 7 mesi di viaggio. La nave madre, il Trace Gas Orbiter TGO, è tutt'oggi funzionante e sta effettuando una lunga manovra di aerobraking per raggiungere l'orbita operativa nel 2018 ed iniziare a raccogliere dati molto accurati sull'atmosfera di Marte. Mentre il lander Schiaparelli, il cui nome tecnico è EDM, Entry, Descent and Landing Demonstrator Module, ha funzionato solo parzialmente e proprio questo documento rilasciato da ESA analizza nel dettaglio quello che è accaduto. EDM, come dice il nome, è un dimostratore tecnologico e nonostante la sua missione non sia completamente riuscita, gli ingegneri hanno raccolto molte informazioni utili per poter progettare un sistema di landing affidabile che sarà utilizzato per far atterrare un rover europeo sul suolo marziano con la missione ExoMars 2020. Ma cosa dice questo rapporto? In realtà nulla di nuovo rispetto a quello che vi avevamo raccontato nei giorni caldi immediatamente successivi al 19 ottobre del 2016, il giorno in cui Schiaparelli ha tentato di atterrare su Marte. Ma rivediamo rapidamente i fatti. Dopo essere stato sganciato da TGO ed aver attraversato per 3 minuti l'atmosfera marziana, frenando protetto dal suo scudo termico, Schiaparelli ha dispiegato correttamente il suo paracadute. Ma il gonfiaggio dello stesso ha fatto oscillare il modulo di discesa in maniera repentina e inaspettatamente violenta. La IMU di bordo, ossia l'unità di misurazione inerziale, che serviva proprio per misurare il ratio delle oscillazioni del lander, a causa di questo scossone è andata in saturazione persistente quasi immediatamente. Da quel momento in poi, il computer di bordo ha cominciato a ricevere dei dati errati riguardo all'assetto del veicolo. Ad esempio, la telemetria registrava un valore dell'angolo di beccheggio di 165 gradi, come se Schiaparelli fosse quasi finito sottosopra. Ma nella realtà, dopo la botta iniziale, il lander si stava gradualmente stabilizzando entro valori nominali. 40 secondi dopo il dispiegamento del paracadute, Schiaparelli ha espulso lo scudo termico come pianificato e 15 secondi dopo si è attivato l'altimetro Radar Doppler RDA, registrando una quota nella norma senza alcun tipo di anomalia. A quel punto si è avviata la procedura che risulterà poi fatale per il lander, il Consistency Check. In pratica si tratta di un'operazione svolta dal computer di bordo che ha messo a confronto i parametri di volo calcolati dalla IMU, ossia quelli sbagliati, e quelli dell'altimetro RDA, corretti, e il risultato è stato quello di stimare un'altitudine negativa, come se Schiaparelli fosse sotto il livello del suolo. Purtroppo la logica di bordo non prevedeva un controllo di plausibilità di questo dato. Così il sistema di guida e controllo del lander è passato in modalità terminal descent, eseguendo in rapidissima successione tutte le procedure necessarie per l'atterraggio. Il paracadute e la back shell sono state espulse indipendentemente dall'altitudine reale. I retrorazzi di atterraggio sono stati accesi solo per 3 secondi anziché 30 e comunque ad una quota assolutamente errata. Dopodiché Schiaparelli è precipitato in caduta libera da una quota di circa 3,7 km impattando al suolo con una velocità stimata intorno ai 540 km/h. Se siete curiosi e volete qualche dato più preciso, vi invito ad andare a leggere il documento nella sua interezza che trovate linkato nelle note dell'episodio. Sono una trentina di pagine che, oltre ad esaminare le questioni tecniche, mettono in evidenza anche le lesson learned che saranno preziosissime nella progettazione di ExoMars 2020. Vediamone alcune. Innanzitutto il fatto che la telemetria di Schiaparelli fosse trasmessa in real time a TGO, che si stava inserendo a sua volta nell'orbita marziana, cosa mai tentata prima, è stato fondamentale per ricostruire l'esatta cronologia degli eventi. La prima parte del volo di Schiaparelli ha funzionato egregiamente e il lander si è schiantato, ma esattamente nella zona prevista. È ovvio che i modelli che descrivono il comportamento dei paracadute nell'atmosfera marziana dovranno essere rivisti ed implementati. La persistenza dello stato di saturazione nella IMU, nonostante il lander si stesse stabilizzando, ha reso le sue misurazioni del tutto ingestibile dal sistema di guida e controllo. La IMU è stata fornita ad ESA da un subcontractor. Il suo comportamento in caso di saturazione non è mai stato concretamente testato a terra dopo la consegna dell'hardware. Per validare questo scenario si sono ritenuti validi i soli modelli matematici, tra l'altro forniti dal Prime Contractor e non dall'azienda subappaltata per fornire la IMU vera e propria. La logica di bordo non è stata in grado di gestire in maniera adeguata misurazioni contrastanti provenienti da sensori diversi. In futuro sarà quindi necessario aumentare il numero di controllo di plausibilità dei vari dati. Infine, curiosamente, se la IMU non fosse andata in saturazione e il landing fosse avvenuto con successo, non si sarebbero messi in evidenza molti punti deboli che probabilmente potrebbero compromettere il corretto funzionamento di ExoMars 2020. Quindi, sonda avvisata, mezza salvata.
Il controllo di plausibilità, per fare un esempio comprensibile a tutti, vi diciamo sempre che il GPS ha una precisione di 5 o 6 metri, eppure riesce tranquillamente a capire da che parte state andando dell'autostrada, che a volte la differenza tra le due carreggiate può essere meno di 5 metri. Il motivo è il software a bordo è intelligente al punto che se state andando molto veloce in una direzione, molto probabilmente siete nella parte giusta dell'autostrada. Immagino che se provate ad andare contromano in autostrada, il GPS non si accorge che siete nella parte sbagliata. Non provate però. Non sono sicurissimo di questa cosa, non provateci.
Mike, voglio dire anche che la gestione di un sensore che invia dati contrastanti al sistema di guida è una costante in varie missioni. Per esempio, sia XMM che Integral utilizzano lo Star Tracker, che di fatto è una sorta di telescopio con il quale si scatta una fotografia delle stelle presenti nel campo visivo del CCD stesso, dello Star Tracker stesso, e poi passano la differenza, la distanza angolare tra queste stelle a un database che viene utilizzato per derivare la posizione del satellite su due dei suoi assi. In sostanza serve per capire come il satellite è posto tridimensionalmente nello spazio. Lo Star Tracker però può soffrire di problemi di elettronica. Per esempio, in caso di brillamento solare, il flusso di elettroni in arrivo dal Sole può letteralmente abbagliare lo Star Tracker, che dà delle letture completamente random, oppure che vede stelle che non esistono, e questo può andare in contrasto con il secondo sensore che fornisce l'input per il terzo asse dei due possibili. E cosa succede? Per esempio, su Integral, se le letture fasulle superano 50 nel giro di alcuni minuti, si ritiene lo Star Tracker completamente inaffidabile e a quel punto viene escluso dal controllo. Il software di volo che gestisce l'attitude del satellite semplicemente lo ignora, come se non esistesse. Quindi quello può continuare a dare da matto fino a che il brillamento solare non si è concluso, ma questo non avrà influenza sul sistema di guida di Integral e di XMM allo stesso modo. Quindi mi stupisco in qualche modo che non sia stato pensato, ma si sa, col senno di poi è sempre facilissimo, non sia stato pensato in qualche modo di far impazzire volontariamente in una simulazione i vari sensori che fornivano i dati al computer di guida. Ovviamente è una lezione acquisita molto molto importante per ExoMars 2020, e questo deve essere considerato un messaggio positivo, e cioè che è vero che abbiamo mancato l'atterraggio, ma è verissimo che tutto quello che è saltato fuori dall'indagine verrà riportato nella prossima missione, e incrociando le dita probabilmente ne avremo fatto tesoro.
È anche possibile che si sia stabilito o supposto che valori negativi o valori così elevati di quell'angolo fossero fisicamente impossibili. Sappiamo che la sonda non ha preso quella posizione lì veramente, e quindi la gestione di, quella, di quell'area di input non è stata gestita, non è stata prevista. È un errore, non lo sto giustificando, però...
No, è chiaro Mike, è giustissimo il contesto che hai dato tu, sono esperienze, ricordiamo che Schiaparelli è stato il primissimo lander europeo su Marte, un pianeta che se volete può essere quasi definito maledetto per la quantità irrisoria di atterraggi riusciti o di ammartaggi riusciti rispetto al totale di quelli tentati. Vedremo, io ho grande fiducia, ma sono ottimista di natura, quindi non conto, sono un outlier.
Sì, Mike, più che altro nel rapporto, a parte il valore che è stato ovviamente sottostimato, il guaio grosso è stato proprio il flag della saturazione della IMU che è rimasto su e quindi se magari si fosse resettata sarebbe stata una situazione recuperabile, invece si è piantata in saturazione, non ha più misurato quello che doveva misurare.
Specialmente perché non ci sono molte manovre da fare se non la transizione tra una fase e l'altra, aprire il paracadute, rilasciare il paracadute, accendere i razzi, che ovviamente devono avvenire nel momento corretto, ma non è, insomma, probabilmente si sarebbe potuto perdere qualche secondo per settare in maniera automatica ovviamente quella fase. Ok, quindi sarà per la prossima volta, come abbiamo detto, più vicini all'evento stesso, chiaramente giusto avere questo tipo di indagini e arrivare a fondo della questione, non era molto diverso da quello che sapevamo all'inizio, ma è molto più preciso. E con questo...
Mike, scusa, un'ultima cosa, un input mi è venuto in mente adesso, ma credo sia importante per aggiungere un'ultima riflessione su questo argomento ai nostri ascoltatori. Uno dei colleghi con cui commentavamo l'uscita di questo rapporto diceva cosa? Che è stato fondamentale aver imparato un'altra lezione data da un altro lander europeo, in realtà, quindi non sono stato proprio onesto quando ho detto che era il primo tentativo di atterraggio su Marte, perché il Beagle 2, se non ricordo male, tentò di atterrare su Marte, lo fece per motivi di budget e di inesperienza, senza avere telemetria in diretta durante le fasi della discesa. È proprio questa la lezione che abbiamo imparato, che tentare di fare una cosa del genere, piena di imprevisti, senza avere un feedback dalla sonda che sta entrando in atmosfera marziana o qualunque altro corpo celeste del sistema solare, è stato un errore fondamentale, perché dalla perdita di Beagle 2 non abbiamo imparato niente, o meglio, abbiamo imparato com'è stupido, sempre tra virgolette perché siamo bravi tutti dopo, affrontare una fase del genere senza avere un ritorno attivo di informazioni. Invece Schiaparelli, nella sua sfortunata fine, ci ha regalato una tonnellata di informazioni e speriamo di poterne fare buon uso.
Molto bene, sanno di poi. È sempre così, a volte quando si comincia a descrivere una failure a un collega, a metà della descrizione gli sta dicendo cosa è successo, non dov'è il problema. La persona si vedono gli occhi che si illuminano, però bisogna arrivare ad averlo il problema prima di capire come può accadere. Bene, fine delle rubriche, a parte, si parte con la fine, che sono i link della settimana. Vabbè, in realtà di rubriche ne abbiamo tante ormai. Link della settimana. La prima è tua.
Allora Mike, se non sbaglio... Esatto, se non sbaglio comincio io. Ho scelto questo link della settimana perché quest'anno è il 50° anniversario della fondazione di ESOC ed è importante, insomma, che tutti noi europei apprezziamo l'esistenza di questa, se volete, di questo JPL europeo, da dove si conducono le missioni unmanned. La maggior parte delle missioni nel sistema solare sono condotte da qui, con poche eccezioni. Ed è importante anche potersi documentare sulla sua storia, è importante che si faccia seguito all'enorme successo di seguito dei media che Rosetta ha regalato a questo centro che si trova a Darmstadt in Germania, e una delle idee che ha avuto ESA è stata il rilascio di due volumi della storia di ESOC, dei suoi 50 anni nell'evoluzione delle sue funzioni, delle aspettative che c'erano su ESOC e di come poi è arrivato nella sua forma moderna. Tra l'altro sto andando a condividere lo schermo per chi ci guarda in diretta, ci sono alcune foto molto interessanti di com'era la sala controllo principale di ESOC nella sua prima incarnazione, con telefoni a rotori e schermi che mi fanno pensare, anche per l'abbigliamento dei due controller, dei due ingegneri impegnati in questo momento, alla serie dell'uomo da 6 milioni di dollari. Non c'è nulla da invidiare, insomma, di fatto è iniziato proprio negli anni 60, questa foto è un pochino più tardi. Lombarda, non è del primissimo periodo di ESOC, ma se venite a fare un giro da queste parti, alle pareti esterne della main control room ci sono appese dei pannelli fotografici in cui si vede proprio la sua primissima incarnazione, con dei pannelli di legno e veramente qualcosa di super super vintage. Ma se vi piacciono i dettagli della storia, eccoli qui, due volumi in PDF scaricabili liberamente: History of ESOC, How to Survive in Space, questo è il titolo dell'opera, e vi invito a scaricarlo. Naturalmente, come sempre per questa rubrica, trovate il link nelle note dell'episodio.
Bellissimi, me li leggerò assolutamente. La parte tecnologica, di storia della tecnologia, è sicuramente la parte più bella. Quella, se fai vedere ancora l'immagine, Marco, quella matrice di luci che non ho idea.
Aspetta
di che cosa.
Aspetta che la riporto in primo piano, eh.
Che cos'è quella roba lì? Non lo so, ma è fantastica. E ne voglio una.
Andrebbe zoomato di brutto. Credo che si possa fare solo aprendo la fotografia. Adesso non riesco a farlo al volo, però lo lasciamo come compitino ai nostri ascoltatori. Invece, Mike, saltiamo in un altro centro dell'ESA per questo secondo link della settimana che ho voluto condividere. Andiamo all'EAC e in particolare, vediamo se l'avete, forse l'avrete riconosciuta, la sala conferenze vicino all'ingresso dell'EAC, dove abbiamo avuto la fortuna di andare anni fa a visitare il centro di addestramento degli astronauti. La Germania, in quanto paese maggiore contributore del bilancio dell'ESA, ha sul suo territorio due stabilimenti, uno è ESOC, ne abbiamo appena parlato, l'altro è EAC, molto più piccolo perché principalmente è dedicato all'istruzione, all'addestramento degli astronauti. E all'EAC il nostro Luca Parmitano, in inglese, ha dato una bella conferenza di una quarantina di minuti in cui ha illustrato il ruolo di come si addestrino gli astronauti alle tecniche di esplorazione attraverso campagne come quelle di Caves e Panagea, che insegnano a queste persone che hanno formazioni prevalentemente aeronautiche a lavorare come geologi o come naturalisti, insomma capaci di osservare il territorio che li circonda e di dedurne una serie di informazioni, perché nel contesto di una esplorazione per esempio di Marte saranno proprio gli astronauti i sensori più importanti, quindi addestrarsi bene a cosa guardare, come guardare, è fondamentale, ed è una lezione che tra l'altro è stata insegnata agli astronauti lunari quando di fatto gli fu fatta prendere una mini laurea in geologia per poter essere efficienti nella raccolta e nella catalogazione dei campioni con un minimo di criterio. Allora, anche in questo caso vi rimando al link del video di ESA, Luca on Exploration, pubblicato un paio di giorni fa, interessante, ripeto, purtroppo in inglese, ma magari se avete qualche difficoltà basta attivare i sottotitoli automatici e di riff o di RAF in qualche modo si riesce a seguire.
Ok, buona fortuna con i sottotitoli automatici. Altro link. Vero, mi pare che sia tuo.
Sì, il terzo link della settimana è mio, è il sito di James Vaughan Photo, che è un artista digitale. Fa disegni molto accattivanti su vari temi, caricature, sci-fi, fantasy, però molto belli sono quelli dell'aerospazio e della difesa. Disegna navette spaziali futuristiche ai bordi di Saturno, ha disegnato il James Webb Space Telescope e viene chiamato anche da testate quali il Times talvolta per creare le copertine. Aerospazio e difesa, e un altro portfolio interessante è quello degli recent projects, sì, esatto, abbiamo anche il primo stadio di un Falcon 9 in discesa, ma c'è anche una sezione, eccola qua, quella degli astronauti, ritratti di astronauti con varie tecniche, sempre digitale però, tipo schizzi o sovrapposizione di più immagini. Molto bello, andatevelo a vedere. Ovviamente le immagini sono copyright, sotto copyright sue, e quindi non si possono utilizzare. Però per farsi gli occhi è molto molto bello.
Io ne ho condivisa qualcuna, Veronica, però il sito è ben evidente, diciamo, ed siamo qui solo per illustrare la bravura di questo artista.
Non credo ci siano assolutamente problemi a riguardo. Ok. Bello, mi penso proprio che cambierò lo sfondo del desktop, almeno per quel tipo di utilizzi dovrebbe essere ok.
Esatto, serve più che altro a questo, per cambiare gli sfondi dei desktop al lavoro.
A meno che questa fettina di desktop che si vede nella mia telecamera sia un problema. Ok, poi abbiamo il quiz della settimana.
Sì, cambio pagina, arrivo. Dobbiamo mettere qualcosa tra l'ultimo mio link della settimana e il quiz. Magari il link della settimana, il primo lo faccio io, così ho il tempo.
Ogni tanto ho la sensibilità di pensare a queste cose e spostare, riorganizzare, a volte no, come oggi.
Oppure mandiamo un intervallo con le pecore.
Esatto.
A quest'ora poi.
Lo facevamo una volta, vero Marco? Nelle primissime dirette, sì. quelle non registrate erano...
Esattamente,
le dirette non registrate, un ossimoro.
Se non sbaglio, avevamo anche avuto una segnalazione di copyright quando l'abbiamo messo su YouTube una volta da parte di Rai. Oppure era il video su YouTube che usavamo per metterlo che aveva avuto una segnalazione di copyright ed era sparito. Qualcosa di simile.
Dunque, ci sono. Il quiz della settimana scorsa era quando è stato creato il logo di NASA chiamato Meatball. È stato creato nel 1959 e hanno risposto correttamente Simona Colombo su Facebook, Vittorio sul forum e Davide Cirioni dopo diverse ricerche su Twitter e dopo diversi tweet su Twitter. Questo Meatball, creato nel 59, era il logo che ha segnato il passo dalla NACA alla NASA e era stato richiesto per scopi non ufficiali. Per quelli ufficiali c'era già quello super colorato, il sigillo, esatto, simile però molto più elaborato. Per gli scopi non ufficiali era stato creato questo. E leggo proprio sul sito della NASA che è stato un design nightmare, è stato un incubo da progettare, perché da stampare più che altro, perché all'epoca le prime stampanti laser non avevano le gradazioni adatte per crearlo, e in più eravamo anche agli inizi con le fotocopiatrici e quindi non avevano una risoluzione abbastanza buona. Tra l'altro non poteva essere fatto al di sotto di una certa di una certa ampiezza, perché le stelle sullo sfondo altrimenti non si vedevano. Deve essere stato veramente tragico.
I documenti della NASA dell'epoca hanno probabilmente una patacca nera su ogni pagina.
Sì, esatto.
Ricordo che su questo argomento il 12 giugno uscirà una puntata del nostro Nonno Apollo.
Ecco, così potrete vedere che cosa ho detto di sbagliato e che cosa di corretto.
No, nulla di sbagliato, me la sono ascoltata in anteprima.
E posso dirvi anche il titolo in anteprima di questa puntata, La polpetta avvelenata.
La polpetta col verme, forse. Ok, non... Abbiamo
un nuovo quiz.
Quel nuovo quiz di cui abbiamo discusso qualche settimana fa.
Quiz. Esatto. Che fine ha fatto Mr. Smith?
Tan, tan, tan.
Sì, esatto. Sì.
Non Will Smith. Ok. Mm-hmm. Okay. Ho detto che chi riceve, chi riesce a indovinare questo quiz dovrebbe come minimo ricevere una membership per Isa. Diciamo che questo è il primo quiz con un premio. Se siete già soci Isa, pazienza.
Oh, questa volta è difficile per voi, ma il prossimo me lo sono fatta difficile per me.
Cioè, è difficile da pronunciare? Oh.
Sì, tantissimo, perché non è pronunciabile. Lo sentirete la settimana prossima.
La settimana prossima, cioè giovedì, ma tra qui e giovedì succederanno altre cose, suppongo.
Allora, apro il calendario di Vero, vedo che, non so come mai, perché Vero oggi c'è segnato il lancio di un Falcon 9 Iridium?
No, Enroll.
No.
È vero.
Non so se è un errore mio di visualizzazione.
No, l'ho segnato.
C'hai ragione Riccardo.
Ah no, è stato, no, è stato... Sì. Era il 29, di maggio. E prima di iniziare la puntata guardo se ci sono aggiornamenti e mi segna non più il 29 maggio ma il 25, a meno che non segnassero giugno e ho sbagliato a leggere.
Ma sì, perché comunque il prossimo lancio SpaceX è la Dragon, quindi...
Esatto, quindi elimino.
Comunque, dopo questa parentesi internos, passiamo invece a domenica 28 maggio. dove ha i giardini pubblici Idro Montanelli di Porta Venezia Milano, c'è Basaldrin con un incontro organizzato da Wired nel Wired Next Festival, quindi ospitone di rilievo. Se siete a Milano potete cercare di partecipare all'evento. Prossima settimana, vedo che martedì 30 maggio è il compleanno di Alexei Leonov, vabbè, cosmonauta che credo non abbia bisogno di presentazioni, il primo uomo ad aver effettuato un'attività extraveicolare, va a compiere 83 anni, quindi tanti auguri a Leonov. E rapidamente arriviamo a giovedì prossimo, che è il 1 giugno, dove abbiamo parecchie cose. Abbiamo il lancio di un da Tanegashima di un H2A con il satellite
Michibiki
2 e Chiribiri Kodak.
Io ho pensato a quello.
Vabbè, io e Mike certe volte abbiamo questa simbiosi. Satellite per la navigazione regionale giapponese. E nel pomeriggio invece abbiamo il cambio di comando sulla ISS, la Wilson lo passerà a Yurkichin, quindi ci stiamo anche avvicinando al termine di questo incremento. E poi la sera ci siamo noi con Astronauticast, e subito dopo di noi dovrebbe esserci appunto il lancio in cui facevo riferimento prima, cioè il Falcon 9 col volo Dragon CRS-11, che vi ricordiamo utilizza per la prima volta una Dragon già utilizzata, e quindi SpaceX, se riuscirà nel lancio, e riuscirà a raggiungere anche questa milestone di riusabilità della capsula.
Magari cerchiamo di seguirlo in diretta. No, quanto subito dopo di noi?
23:52, dipende se avete voglia.
Vediamo.
Dico avete perché penso di non esserci la settimana prossima, quindi...
Anch'io sono in forse, ma potrei essere comunque in puntata in trasferta, ho buona connessione dove vado.
Perché ci sarebbe il ponte del 2 giugno, giusto?
Non qui, ma...
Sì.
Sì, in realtà, esatto. In realtà sì, è venerdì.
Quindi sempre per la serie facciamoci i cavoli miei, sì, se vado via già da giovedì sera non ci sono a casa per fare il podcast.
Ok, Michibiki, ci penso adesso, effettivamente dicevi, per la navigazione è un sistema come GPS, come Galileo, solo in orbita geostazionaria, quindi utilizzabile principalmente solo dal Giappone, dalla Cina e forse dalla costa occidentale degli Stati Uniti.
Beh, però allora ci vogliono dei ricevitori grossi, no? Se è in geostazionario o
probabilmente hanno dei trasmettitori più potenti e vengono utilizzati non soltanto per trasmettere il segnale di navigazione tradizionale, quello che è in pratica il segnale orario e la posizione dei satelliti nella costellazione, ma più che altro è la trasmissione di alcune correzioni ionosferiche per migliorare la precisione degli altri.
Andiamo avanti, sennò ci smorza la sigla,
sì. Ok,
non vi preoccupate, c'è il loop attivo
la settimana prossima. Allora potremmo essere a ranghi ridotti oppure completamente fare una piccola pausa per le infinite festività e ponti della primavera, ma nel caso di no vi daremo informazioni sui vari canali. Da parte mia, Michael Sacchi, è tutto. Facciamo il contrario di prima, il podcon. Marco Zambianchi,
grazie di averci seguito fin qui, una puntata da circa 1 ora e 30 minuti, quasi record della stagione. Un saluto a tutti quanti da Marco da Darmstadt.
1 ora e 30 minuti che sono volate via, nonostante il fatto che faccia caldissimo qui negli studios. Paolo Amoroso da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it.
Da Modena, Riccardo Rossi.
Ciao a tutti, è sempre un piacere avervi qui con noi ad ascoltare le nostre chiacchiere, le nostre notizie. Ci sentiamo alla prossima occasione e buonanotte, buongiorno e buon quello che state facendo. Ciao a tutti da Riccardo Rossi per gli amici Ricky Unreal.
Probabilmente guidando come nella mia immaginazione.
Come tanti fan.
Da Verona, Veronica Raimondi.
Vi saluto da Verona, Veronica, e probabilmente starete correndo perché secondo me la maggior parte di voi mentre ci ascolta corre. Ognuno... quindi buona corsa o buona giornata comunque.
Ognuno di noi ha il suo ascoltatore preferito che fa sempre la stessa cosa.
Il tipo di ascoltatore.
Esatto, sì, non è un ascoltatore in particolare. Allora, come al solito, no panic, l'asciugamano in realtà serve per il sudore questa sera. L'appuntamento è probabilmente giovedì prossimo, fino ad allora, ad Astra.
Siete voi in Germania, mica East?
Ah sì, oggi è festivo qua, in effetti.
E cos'è? Christi Himmelfahrt. A chi l'hai detto quello?